storie mondiali.
Il 4 luglio 1988 è lunedì, giorno di chiusura dei parrucchieri, mentre tutti gli altri si rimettono in marcia. Giorno dell'inconscio, dell'intuito, ma anche di una certa lunaticità. E in maniera stramba si gioca per la prima volta una finale a Wimbledon, sospesa la domenica per le piogge torrenziali. Stefan Edberg batte Boris Becker ed alza per la prima volta in carriera il trofeo del più prestigioso torneo tennistico mondiale. Altrove, cioè a Zurigo, quel lunedì, Marocco e Brasile attendono trepidanti di sapere chi ospiterà il Mondiale del 94. Sono le principali candidate. Anzi no, aspettate, ci sono gli Stati Uniti, un posto in cui non c'è neppure un campionato professionistico. L'ultimo è fallito miseramente 10 anni prima. Però è anche il 4 luglio, Independence Day. Insomma, capirete che non c'è storia.
E così, mentre muoiono Carl Cobain e Ayrton Senna e Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica, nel 1994 negli Stati Uniti prende il via la 15ª edizione dei campionati del mondo di calcio. La prima con la Germania riunificata e con la Russia non già più Unione Sovietica. La prima in cui sono previsti 3 punti a vittoria, in cui gli arbitri non vestono di nero, i giocatori hanno il proprio nome sulle maglie e la possibilità per i portieri di prendere con le mani i retropassaggi è vietata. Durante la cerimonia inaugurale Diana Ross calcia un rigore spacca porta, peccato che il rigore finisca fuori di qualche metro ma la porta si spacchi lo stesso. D'altronde è Welcome to America
da Fabrizio Gabrielli
e Stefano Ferrando. I swear by the moon and the stars in the skies, and I swear like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry though. Al mondiale statunitense non si qualificano la Francia, protagonista di un suicidio nelle ultime 2 partite di qualificazione, l'Inghilterra che prende gol pure da San Marino, il Giappone eliminato all'ultima curva dall'Arabia Saudita, ma in compenso tornano la Norvegia, la Bolivia e poi...
E poi finalmente la Svizzera che all'esordio, dopo quasi 40 anni precisi dal 4-1 all'Italia, ve lo ricordate? Beh, la nostra Svizzera maciulla con lo stesso risultato la Romania. È la squadra di Suter, di Chapuisat, di Knupp, di Pascolo ed è anche la prima a giocare una partita indoor nella storia dei mondiali al Pontiac Silverdome di Detroit contro gli Yankees. Per chiudere il cerchio delle first timers non dimenticheremo una Nigeria piena di hype che arriva prima in un girone in cui sono inserite anche Grecia, Bulgaria e Argentina e i carneadi sauditi che saranno un po' una sorpresa e si qualificheranno agli ottavi da secondi a pari punti con Olanda e un Belgio capace di arrivare terzo nonostante 2 vittorie grazie a un gol di Said al Owairan, un gol fuori da questo mondo.
E a proposito di cose fuori da questo mondo, il pallone ufficiale si chiama Adidas Quest, che celebra infatti il 25esimo anniversario della missione d'allunaggio Apollo 11. Riporta motivi decorativi spaziali e promette giocate altrettanto spaziali. Le stelle di certo non mancano. La più fulgida sembra debba essere, e non era neanche scontato che ci fosse, Diego Armando Maradona. Dopo la squalifica del 92 ha fatto di tutto per rimettersi in forma, anche allenarsi da solo. In fondo l'organizzazione non è che potesse molto prescindere da lui. Come fai a organizzare un mondiale senza Diego Armando? Armando Maradona.
Io ho preso il biglietto solo per lui.
Tanti avevano preso il biglietto soltanto per lui e lui l'ha fatto. È tornato redivivo e nell'esatto momento in cui bisognava prendere la squadra per mano, l'ha presa per mano. Ha segnato contro la Grecia, ha servito un assist con la Nigeria e poi è uscito sotto braccio a una certa Susan per il controllo antidoping. Ora, Edoardo Galeano ha scritto un haiku per riassumere la vita di Diego Armando Maradona. Dimmi tu se c'è qualcosa di più puntuale. Giocò, vinse, pisciò, fu sconfitto.
Perfetto.
Al controllo antidoping, infatti, lo beccano positivo all'efedrina e viene squalificato. Lui in un'intervista dirà: me cortaron las piernas. Ma in realtà le gambe le hanno tagliate non solo all'Argentina, ma un po' anche a noi che questo calcio lo amiamo così tanto. Agli ottavi, poi c'è anche la Germania che elimina il Belgio, la Svizzera purtroppo è liquidata dalla Spagna.
Ci rifaremo.
Senza dubbio. E l'Arabia Saudita è eliminata invece dalla Svezia, che è una delle sorprese più belle di questo mondiale. L'altra è la Romania, che elimina un'Argentina ormai tramortita. Passano anche l'Italia. Italia contro la Nigeria e qua inizia il cammino cristico di Roberto Baggio, la Bulgaria e il Brasile che elimina gli Yankees nel giorno dell'indipendenza, una specie di rivincita per la mancata assegnazione.
Tutto quello che succede da qui in avanti, l'Italia che batte la Spagna e poi la Bulgaria, il Brasile che si fa rimontare due gol dall'Olanda prima di passare con una punizione di Branco per poi assoggettare la Svezia a 10 minuti dalla fine, è il preludio a quella che davanti a 95.000 spettatori del Rose Bowl di Pasadena promette di essere una delle finali più belle dei mondiali. E invece finisce per essere una delle più noiose, giocate sotto un caldo torrido senza sussulti. Si deciderà per la prima volta nella storia dei mondiali ai rigori. L'errore finale è di Roberto Baggio, la palla che si spegne alta sulla traversa sarà uno dei più succulenti what if della storia del calcio italiano, narrativamente parlando. La testa che si abbassa, le gocce di sudore, il pianto contenuto, una delle immagini più tetre che segnerà l'adolescenza della generazione di Fabrizio in Italia.
Brutti ricordi.
Quando il capitano Dunga inizia a girare sul campo con la coppa che ha ricevuto da Al Gore tra le mani, l'occhio non è rapito dagli striscioni che dedicano la vittoria a Ayrton Senna, ma da un ragazzino che ha scambiato la sua maglia numero 20 con la 18 di Casiraghi, un ragazzino che a 17 anni non ha giocato neppure un minuto e che sembra essere lì per dimostrare come i mondiali sappiano davvero scandire i tempi della nostra vita, della nostra storia. Si chiama Ronaldo, credo che ne sentiremo parlare.
Giusto un cicinino. I mondiali USA 94 sono i primi davvero degli anni 90 in termini di spettacolarità e copertura mediatica, ma anche per certi versi gli ultimi degli anni 80, l'apice di un ciclo. La storia che sarebbe potuta essere, non è stata e nel suo non essere in fondo è anche stata, è quella della Colombia che smette di essere una comparsa folcloristica del calcio sudamericano per diventare anche grazie a ingenti investimenti interni figli della legalità il giusto, qualcosa di molto più serio, una squadra con un'idea, un'estetica, una presunzione e soprattutto un caudillo, che è Francisco Maturana. La selezione caffettera arriva a USA 94 con un'aura quasi mistica. Il simbolo di quell'estetica è Carlos Valderrama, riccioli vaporosi, ossigenati, ritmo da metronomo stanco, ma intorno a lui c'è una squadra vera. C'è Freddy Rincon, c'è Faustina Spriglia, c'è il Tren Valencia e poi c'è un difensore intelligente ed elegante che risponde al nome di Andrés Escobar. La Colombia quindi arriva negli Stati Uniti carica di aspettative, forse ingestibili. Edson Arantes do Nascimento, beijo da morte Pelé, bacio della morte Pelé perché quando dice è sentenza, la indica come favorita e già questo dovrebbe suonare come un avvertimento. Il problema è che quella squadra non è abituata a gestire il peso di essere la migliore e infatti l'esordio è una pizza in faccia. La Colombia perde 3-1 contro la Romania di Aggi.
La seconda partita è quella che rimarrà per sempre. Stati Uniti-Colombia, Pasadena. La dea Yankee 6 mesi prima ha ucciso Escobar, quello del cartello. I rapporti politici sono collaborativi ma tesi. L'inconveniente è sempre dietro l'angolo, un po' come l'autogol che segna, quasi elegante nella sua geometria tragica, Escobar, il difensore, Andrés. Finirà 2-1 per gli Yankees e l'ultima partita contro la nostra nazionale servirà solo, ammesso non concesso che sia possibile, a salvare la faccia. Finisce 2-0, ma è una vittoria vuota. La squadra che doveva incantare il mondo torna a casa dopo 3 partite, con più domande che risposte. Il calcio colombiano di quegli anni non è solo calcio, è intrecciato con il potere, con il denaro, con dinamiche che vanno oltre il campo. Le sconfitte non sono mai solo sconfitte, diventano questioni personali, affari da regolare. 10 giorni dopo l'eliminazione a Medellin, Andrés Escobar viene ucciso fuori da un locale. 6 colpi di pistola. Si dirà che ogni sparo era accompagnato da un gol, come una telecronaca macabra. Aveva 27 anni, era un difensore elegante, rispettato, uno che rappresentava la parte pulita di quel movimento. Il suo autogol diventa il simbolo di tutto, della fragilità di una squadra, della follia di un paese, del confine sottilissimo fra sport e tragedia. La Colombia di Stati Uniti 94 resta così, sospesa. Non è solo una delusione sportiva, è una storia che si spezza. Una squadra che aveva provato a giocare un calcio diverso, quasi rivoluzionario, e che finisce travolta da qualcosa di più grande. You hope and pray that come the day you'll see that dream come true. With every passing moment, you begin to understand that you're bound for glory land. With a hunger in your heart and with fire rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal. Believe in what you do, and you've the strength to see it through. See it. On the road to glory land. Glory land. Can I say glory land?
Start